E alle 8.41 diamo il buongiorno al dottor Giuseppe Indolfi, associato di pediatria alla Mayer di Firenze. Ben trovato.
Buongiorno a voi.
Buongiorno.
Allora, dunque, dicevamo, il punto numerico sui casi di epatite pediatrica grave nei bambini ad oggi sarebbero circa 190, questo quanto ha affermato ieri il direttore del Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie, Andrea Ammon, in un briefing virtuale. Ricordiamo che l'insorgenza della malattia è stata segnalata per la prima volta nel Regno Unito all'inizio di aprile e da allora è stata identificata in almeno 12 paesi a livello globale. Qual è il contesto che si è registrato al Mayer? Un bambino è arrivato, se non sbaglio, nei giorni scorsi a Prato e poi è stato ricoverato invece al Bambin Gesù di Roma.
Sì, non ci facciamo trasportare troppo dai numeri. È vero, a livello europeo sembra che ci siano 190 casi segnalati. Il problema non è quanti ne sono stati segnalati, ma è capire se queste segnalazioni rappresentano un incremento rispetto all'atteso. Non stiamo parlando di una malattia nuova, stiamo parlando di una malattia che conosciamo, che abbiamo curato da sempre e che continueremo a curare. Il problema è stato che in Inghilterra nei primi 4 mesi dell'anno hanno verificato che c'è stato un incremento rispetto all'atteso dei casi di bambini, soprattutto sotto i 6 anni di età, con le caratteristiche di un'epatite acuta, alle volte anche grave.
Quindi dal punto di vista dell'impatto di questa malattia nel contesto attuale è la gravità più che altro che preoccupa, dottore?
Ma certo, c'è una bella attenzione medica, perché vi ripeto, in Inghilterra in questo momento c'è una sorta di emergenza per capire che cosa sta succedendo. In tutto il resto d'Europa, ma anche negli Stati Uniti, noi stiamo ponendo attenzione ai casi, alle diagnosi che vengono fatte. L'approccio terapeutico rimane standard, rimane quello che abbiamo sempre applicato. La gravità è segnalata soltanto in un 10% di pazienti con questa forma di epatite, come peraltro succedeva in passato. Sono bambini che quindi possono presentarsi con uno spettro clinico molto variabile, la maggior parte va incontro a risoluzione spontanea dei sintomi, soltanto alcuni di questi hanno un quadro di sofferenza tale del fegato che può richiedere un trapianto di fegato.
Dottore, parlava di numeri in precedenza, quali sono i numeri normali per quanto riguarda la situazione italiana e se ci sono delle variazioni rispetto alla normalità al momento nel nostro paese?
È difficile fare dei numeri perché in realtà, pur essendo una malattia che conosciamo da tempo, non è mai stata fatta un'indagine epidemiologica seria che ci permetta di dire che noi ci aspettiamo tot casi di epatite acuta a eziopatogenesi, a eziologia ignota, cioè senza una causa identificata in un anno. Le posso dire che la punta dell'iceberg, cioè tra questi bambini, quelli che hanno la forma di presentazione più grave e che quindi richiedono il trapianto di fegato in Italia, sono in numero inferiore ai 10, tra i 6 e gli 8 solitamente. E quindi la proiezione che è stata fatta dal Ministero e la valutazione che è stata fatta nelle ultime settimane da parte degli organi competenti ci dà un'immagine in Italia che è esattamente corrispondente a quello che è successo in passato, senza una situazione di reale emergenza. Attenzione medica sì, ma non emergenza.
Poi approfondiremo le varie ipotesi che sono sul tavolo sul fronte delle cause, ma un'informazione di servizio, no, ai genitori. Quali sono i principali campanelli di allarme e quali sono le caratteristiche dei bambini che arrivano ad essere ricoverati?
Prima di tutto nessun allarme, l'unico elemento clinico caratteristico e peraltro ben riconoscibile è la comparsa del cosiddetto ittero, cioè la colorazione giallognola della cute e delle mucose. Questo è il vero unico elemento che deve portare un genitore a richiedere una visita pediatrica. Tutto il resto sono sintomi aspecifici, quelli che sono stati descritti nella coorte inglese sono sintomi che possono presentarsi anche in corso di altre infezioni e quindi non meritano un particolare trattamento o una particolare attenzione da parte dei genitori se non associati alla comparsa di ittero.
Dottore, la comunità scientifica, no, va sempre in allerta tutte le volte che non riesce a trovare delle spiegazioni, è quello che sta succedendo, no? Quello che preoccupa di più i dottori è che non sanno per il perché si siano verificati questi casi, soprattutto in Inghilterra.
Sì, in realtà non è tanto a preoccuparci l'eziopatogenesi ignota, cioè il fatto che noi riusciamo a identificare una causa, perché può sembrare strano, ma noi riconosciamo nel termine epatite acuta, grave, non hanno né, quindi senza una causa nota, una vera e propria diagnosi, perché sappiamo che percentualmente ci sono un gruppo di bambini che in questo contesto, come in molti altri contesti, presentano un quadro clinico e noi non ne riconosciamo le cause. Le ripeto, in questo momento non è quindi la diagnosi a preoccuparci quanto l'eventuale aumento dell'incidenza dei casi. Ne stiamo vedendo di più oppure no? Questo è quello su cui dobbiamo concentrarci nei prossimi mesi.
Il legame possibile con l'adenovirus, quali sono gli ultimi aggiornamenti rispetto alla dichiarazione dell'OMS sul appunto possibile legame con l'epatite pediatrica?
La dichiarazione dell'OMS si basa sul fatto che nella coorte inglese, che al momento è stata quella meglio studiata, circa il 75-80% dei pazienti ha avuto un riscontro di adenovirus. L'adenovirus è un virus che conosciamo bene perché è responsabile di infezioni delle alte vie respiratorie, infezioni gastrointestinali in età pediatrica, è un patogeno comune. Quindi stupisce un po' che questo patogeno così comune possa essere responsabile di un quadro di epatite e in alcuni casi di epatite grave. È necessario quindi avere molta prudenza nel imputare all'adenovirus la possibile causa di queste forme. Dobbiamo esserne prima certi, verificarlo su grandi numeri e trovare anche una spiegazione sul perché l'eventuale adenovirus potrebbe essere l'imputato e il responsabile di questo tipo di patologie.
C'è una valutazione invece abbastanza unanime sul fatto che venga esclusa la responsabilità dei vaccini contro il Covid?
Eh sì, per forza di cose, perché la maggior parte dei bambini in Inghilterra con l'epatite acuta aveva meno di 6 anni, quindi non erano stati in alcun modo vaccinati, quindi il vaccino per il Covid non c'entra niente.
Senta, invece altri esperti ritengono, ci dica la sua opinione in merito, che l'immunità ridotta a causa dei diminuiti contatti sociali durante la pandemia potrebbe essere un'ulteriore spiegazione.
Questa è un'ipotesi che merita una valutazione scientifica attenta. Che cosa c'è dietro questa ipotesi? I bambini durante il lockdown si sono incontrati meno, il virus hanno circolato in maniera molto ridotta rispetto agli anni precedenti e quindi questi bambini non hanno l'esperienza immunologica, cioè non hanno incontrato per quel periodo limitato di tempo alcuni agenti infettivi. È successo ad esempio con il virus respiratorio sincizziale, a dicembre abbiamo avuto un'epidemia perché molti bambini nella fascia di età che è la fascia target del virus respiratorio sincizziale non si erano ammalati l'anno precedente e si sono ammalati l'anno dopo. Questa per l'adenovirus eventuale o comunque per qualsiasi agente infettivo che potrebbe essere causa delle epatiti acute di cui stiamo parlando è un'ipotesi che dobbiamo però prima verificare.
Un'ultima domanda e poi la lasciamo, ringraziandola naturalmente per la sua disponibilità e chiarezza. Al Mayer ci si è rafforzati in termini per affrontare insomma questa situazione in modo particolare o comunque il sistema è quello che c'è, regge e sta monitorando questa possibile diffusione?
Il Mayer è inserito all'interno di una rete pediatrica regionale che è stata con tanto impegno strutturata negli anni passati proprio per essere pronta a rispondere alle eventuali emergenze. Ed è quello che è successo, il bambino che noi abbiamo valutato è stato visitato in primo luogo a Prato, da Prato è stato centralizzato presso il centro regionale di epatologia pediatrica che ha sede al Mayer. Nel momento in cui abbiamo potuto ipotizzare che questo bambino avrebbe potuto beneficiare di un trapianto di fegato, abbiamo ulteriormente centralizzato il paziente verso il più vicino centro trapianti di fegato pediatrico.
Grazie dottor Indolfi per essere stato con noi ed averci dato queste preziose informazioni. Aggiorneremo naturalmente i nostri ascoltatori. Buona giornata e buon lavoro.
A voi, arrivederci.
Buona giornata.